dopo questa vibrante presentazione, scendere nelle cose nostre riminesi non è affatto difficile. Però lo voglio fare in maniera molto rapida, molto metodica e molto poggiata sulle ricerche sociologiche, facendo perno sulla ricerca che è nata qua, in questa sala, 3 anni fa, che è stata realizzata da 3 studenti dell'Università di Cesena, di sociologia, che hanno pubblicato una tesi che si chiama esattamente così, 7+7, una ricognizione delle 7 nelle 3 province romagnole, quali, quanto, dove e come. Sono ragazzi che abbiamo visto seduti su queste sedie durante i nostri incontri, che hanno frequentato noi, ci hanno fatto 10.000 domande, hanno dato un'occhiata ai nostri archivi e hanno prodotto quello che è a tutt'oggi la più aggiornata inchiesta quantitativa sulla presenza di ogni tipologia di movimento neospiritualista nelle 3 province romagnole. Stasera, parlando in via esclusiva di questo sincretismo da regione fai da te, che l'idea di potersi costruire qualcosa di originale, in realtà giustapponendo elementi che vengono da esperienze religiose diverse, guardando sul nostro territorio, e ci limitiamo al territorio della provincia di Rimini, ne abbiamo, la prima cosa da dire, un assortimento molto vasto. Tutte le categorie in cui si dividono questo tipo di esperienze sono qui a Rimini rappresentate, non ne manca una. E questo è un primo dato rilevante, soprattutto paragonando il novero e la varietà di queste esperienze con la popolazione complessiva della nostra provincia, che pur non essendo affatto piccola ovviamente non regge con, non so, un municipio, uno dei municipi in cui si divide la città di Roma, che è fatto di 500.000 di abitanti, insomma noi non ci arriviamo. Esatto, qui non ci arriviamo, insomma, no? Per vedere brevemente come questa ricerca sociologica divide questi movimenti, poi ci diamo alcuni nomi, perché poi possiamo dare anche, riportare anche le stime di questi ricercatori sulla significanza numerica dell'adesione a questi movimenti. Vediamo che prima di tutto partono, come spesso si parte, dai gruppi e movimenti di matrice orientale. Matrice orientale significa che prendono elementi dalle dottrine tradizionali orientali, induismo, buddismo, taoismo, confucianesimo, shintoismo, eccetera. Ed è già un gruppo liminale al confine con il New Age. Ad esempio, qui a Rimini abbiamo una delle sedi storiche del gruppo Rajneesh, che è, anzi a dire il vero ne abbiamo 2, una cattolica e uno a Gemmano, con un gruppo di aderenti che tutto quanto assieme fa 20 persone, ma che pur tuttavia animano un paio di centri con una serie di iniziative pubbliche che soprattutto si riverberano dentro le palestre, dentro gli ambienti New Age. Quando voi vedete un corso di ginnastica strano fatto da un personaggio che si chiama Manand Praj, cose del genere, potete assicurare che quello è nato a Corpolò e che è evidentemente un discepolo di Rajneesh. No?
Accanto a questo gruppo di allievi o discepoli di Rajneesh o dei suoi discepoli, l'altra realtà rilevante è quello dell'organizzazione che fa capo a Sai Baba, un'organizzazione molto meno informale di quanto voglia apparire,
che si basa su una rete di rapporti personali a livello orizzontale, cioè tra gli adepti o i simpatizzanti di una singola area, o verticale, rapporti tra gli adepti e il maestro, abbastanza ricorrente e robusta. Non è passato moltissimo tempo da quanto i viaggi della speranza verso Sai Baba vedevano voli charter pieni anche di persone che non vedevano molta contraddizione con il loro frequentare la loro chiesa di origine alla domenica. Gli adepti a tempo pieno di questo gruppo Sai Baba sono stimati da questi ricercatori nella zona di Rimini a 16 persone, 16 persone che evidentemente però hanno attorno anche qualcosa di più. Per quanto riguarda i gruppi, un'ulteriore sottospecie di derivazione buddista, abbiamo qui il caso molto noto dell'associazione Soka Gakkai Internazionale, che è un'associazione laica buddista molto di moda un po' in tutto il mondo, che è soprattutto tutto il mondo occidentale, particolarmente forte economicamente e politicamente, che a Rimini vanta una cinquantina di aderenti che si ritrovano in case private e partecipano a culti comuni, soprattutto legati alla recitazione di un mantra, di una frase rituale che suona, così forse qualcuno di voi l'ha sentita, Namyoho Rengekyo. Ecco, per cui quando trovate qualcuno che passa delle mezz'ore a sfregare un rosario e dire ritmicamente Namyoho Rengekyo, è un adepto di questo tipo di realtà. Un capitolo nuovo che ci si è aperto di fronte, ma credo che il nostro Don Benzi, non Don Guido l'altro, ne abbia toccato con mano, è la presenza di questi culti sincretistici anche nell'ambito migratorio. La sua lotta contro la prostituzione nigeriana, ad esempio, ha toccato con mano l'utilizzo da parte delle maman, delle maîtresse di queste donne, di strumentazioni tipo magico, esorcistico, tratte dalla tradizione africana e riutilizzate per ricattare emotivamente queste ragazze e farle continuare a fare l'allegro mestiere di prostituta. Questa è una testimonianza che chi verrà ad ascoltare Donaldo Buonaiuto potrà rivolgere a lui direttamente, perché uno dei sacerdoti della Giovanni XXIII che ha sbattuto ripetutamente contro queste realtà. Ricordiamoci che nel mondo dell'emigrazione a Rimini ci sono anche questi aspetti borderline, questi aspetti di tipo magistico che spesso vengono utilizzati ai fini che abbiamo detto. Il secondo gruppo è quello chiaramente dello spiritismo organizzato. Lo spiritismo organizzato è una contraddizione in termini, visto che in realtà lo spiritismo si auto-organizza per piccoli gruppi attorno a singole figure carismatiche, di medium e cose del genere. Per cui è un fenomeno tanto diffuso in realtà, soprattutto perché lo spiritismo lo fanno anche moltissime altre forme neoreligioso settarie, ma di gruppi esclusivamente spiritisti, cioè di persone che si trovano esclusivamente per una pratica di tipo spiritista attorno a un medium, attorno a un mezzo meccanico che può essere il bicchierino o qualcos'altro, qui questi ricercatori contano che a Rimini vi siano circa una trentina di persone costantemente impegnate. Non parlo di movimento organizzato particolare, che è il movimento della speranza, di cui parleremo da poco. È singolare che questi ricercatori infatti inseriscano il movimento della speranza in un altro capitolo, che è quello delle sette movimenti con caratteristiche esoteriche, gnostiche, magiche, occultistiche e panteistiche. Cioè un movimento in cui diversi aspetti di questo neospiritualismo si mescolano assieme in maniera quanto mai creativa. E allora qui sul terreno riminese si spazia dal Centro Europeo Alta Magia Sperimentale, che è una creazione di un noto mago riccionese, mago Bassin, che ha messo in piedi sto tempio con un certo giro di persone che ci va. Più interessante è il riferimento a una piccola cellula di adepti riminesi del movimento cosiddetto Damanur, quelli che hanno la casa base in Piemonte, quelli che hanno scavato il monte, ci hanno fatto il tempio sotto, hanno fatto questa sorta di libera città indipendente tra Ivrea e Torino Ivrea, in quella zona lì, al cui interno il fondatore Oberto Airaudi ha goduto di alcuni privilegi che noi comuni mortali non possiamo indubbiamente ottenere, perché oltre ad aver battuto moneta all'interno della sua comunità si sono anche dotati di una rete di generatori idroelettrici che li rendono completamente autonomi. Se ci provate voi a farvi un generatore elettrico per casa vostra, fate una pessima fine dal punto di vista giuridico, però queste persone fanno molto quello che vogliono, anche con una serie di coperture politiche, perché ovviamente in questi piccoli comuni di montagna 300 persone fanno il sindaco, quindi non è difficile capire anche come queste sette godano poi di protezioni politiche anche di medio alto livello. Qui a Rimini abbiamo un gruppettino di 4-5 adepti. La cosa interessante di questo gruppo è che ribattezza gli adepti con nomi di animali, per cui nelle loro trattative interne non c'è Giuseppe, Carlo e Antonio, ma c'è orso, gazzella e topo. Un mio collega, uno psicoterapeuta qui a Rimini, per un certo momento stette lì dentro e utilizzava il suo studio professionale a zona di Marina Cento per coprire questo tipo di riunioni. Non ha durata lunga. Il movimento della speranza è in effetti esso stesso considerato un movimento misto, non puramente spiritista nel senso classico, perché accanto a questa vocazione spiritista ci sono degli elementi sincretistici evidenti. Sia il tentativo in qualche modo di passare da cristiani e soprattutto da cattolici, sia il tentativo di unire la ricerca spiritistica con altri aspetti della ricerca parapsicologica. Fa sì che questo gruppo sia così, cerchi un po' di sgomitare, di farsi del largo e non essere inchiodato dentro una definizione che comincia a stare stretta. Chi di voi segue i giornali avrà seguito il documento recente della diocesi di Modena, firmato direttamente dal vescovo Monsignor Cocchi, relativamente a un incontro organizzato da questo stesso ambiente a Modena, auspice la nota giornalista Paola Giovetti, che è una dei grandi guru di questo mondo. Ed è interessante questo documento perché svela uno strumento di inganno notevole. Queste persone si dicono: noi non abbiamo niente contro il cristianesimo, non ci rivolgiamo ai cristiani, abbiamo dei cattolici al nostro interno, ma soprattutto ci rivolgiamo a gente che non ha fede. Grazie allo spiritismo questa gente che non ha fede recupera la fede, quindi che male c'è? Questa è la Paola Giovetti in una bella intervista sul Resto del Carlino non tanto tempo fa, a commento a questo documento della Curia Modenese. L'unico problema sta nel fatto che questa fede è rivolta in una direzione che non è compatibile con quella della fede cristiana, prima ancora che cattolica, cristiana, nel senso più ampio del termine. A parte questo dettaglio, altro non c'è da aggiungere. La storia della presenza della massoneria nel nostro territorio è una storia relativamente illustre, forse non c'è molto da dilungarsi su questo tema. In qualche modo sembra che nel territorio della diocesi di Rimini, una recente dépendance sammarinese, siano presenti due delle tre grandi denominazioni massoniche italiane, cioè il Grande Oriente d'Italia e la cosiddetta Gran Loggia Regolare d'Italia. Ne manca una. In ogni caso esiste un milieu umano abbastanza sommato ricco che conta su quattro logge attive, su una loggia femminile dell'Ordine della Stella d'Italia, almeno era in vita secondo la rivista massonica alla metà degli anni Ottanta nel nostro territorio riminese, e quindi si tratta di una presenza significativa al cui interno ovviamente non tutte le persone, ma talune persone sicuramente sì, si dedicano anche a inchieste di tipo spiritistico e a tecniche di tipo magico. Chiudesi con il satanismo. Nel territorio della nostra diocesi abbiamo avuto qualche esperienza che i meno giovani ricorderanno, soprattutto al confine sud della nostra diocesi, quando i membri di un gruppo di rock satanico pesarese aveva preso l'abitudine di venire a profanare tombe nel territorio sulla nostra diocesi, quindi sfora nell'attuale regione Marche. Questo era un gruppo di rock satanico che si chiamava, ancora attivo, quindi si chiama Death SS. Furono perseguiti e arrestati per questo tipo di attività. Il bassista si pentì, per cui abbiamo avuto in diretta la prima confessione del primo satanista pentito d'Italia, e siamo nella prima metà, credo del 94, quegli anni lì. E ovviamente questa prima ondata di confessioni, quando questo personaggio, il cui nome in italiano è Paolo Catena, quindi come nome d'arte si faceva chiamare Paul Chain, pubblica una confessione sulle pagine locali di un importante quotidiano dove racconta quello che questa gente faceva e come lo faceva. Abbiamo avuto bisogno di lasciar passare più di 10 anni, di cominciare a contare i cadaveri e i reati pesanti prima di renderci conto della pericolosità sociale di questi eventi. Anche da questo punto di vista Rimini vanta un primato. Abbiamo iniziato noi, prima ancora che la gente sentisse parlare di Dimitri a Bologna e delle bestie di Satana nel Varesotto. Mi fermo qui perché tutto il tema del New Age è un tema ampio che affronteremo. L'unico scopo di questa lunga carrellata è far riflettere tutti sul fatto che noi viviamo in un contesto estremamente ricco di esperienze di questo genere. La domanda che faceva Gianluca Marletta: in che modo noi non abbiamo risposto alle domande che hanno portato queste persone a infognarsi in questi vicoli senza uscita? È una domanda importante. È una domanda che ovviamente ci tocca a tutti quanti, perché è vero che la maggior parte di queste persone se ne esce dal tessuto della propria esperienza religiosa tradizionale, che è il cattolicesimo, con un'idea del cattolicesimo stesso completamente deformata e deformante. Se ne uscisse con un'idea giusta, tanto quanto. Ma se ne escono con un'idea del cattolicesimo che è una caricatura della caricatura. E quindi significa che ciò è quanto sono riusciti in qualche modo a trattenere. Detto questo mi fermo e do la parola a voi, prego tutti di usare domande brevi e così l'amico Marletta potrà rispondere a tutti quanti. Forse per registrare adeguatamente il dibattito sarebbe opportuno che la domanda fosse fatta al microfono. Se non è troppo incomodo per tutti, magari mi alzo un po' anch'io, faccio da porta microfono. Okay.